Mystery Box, un viaggio alla scoperta di casi irrisolti, intricati misteri e storie inquietanti. A cura di Valentina Giusti e Vanna Onorato. Se il brivido non vi spaventa, restate sintonizzati su Radio Fly.
E torna Mystery Box a farvi compagnia nel pomeriggio di Radio Fly. E oggi torna con un fil rouge, anzi noir, molto noir, che collega alla scorsa puntata dove abbiamo parlato di Dracula, però diciamo di un Dracula che secondo me rispetto a questo personaggio che presentiamo oggi appare quasi, tipo un barboncino.
Sì, se tipo, vogliamo fare questo paragone.
Questi cagnolini che abbaiano ma non mordono.
Sì, sì, esattamente.
Perché comunque Dracula non si sa quanto è vero, quanto non è vero. Invece probabilmente qui nel
qui
personaggio di oggi...
è vero e ci siamo.
Anzi, forse non si sa tutto ancora oggi.
Sì.
Infatti per presentare questo personaggio bisogna prima presentare un concetto che è quello di parafilie sessuali.
Esattamente.
Che diciamo che sono definite come un'attrazione sessuale continuativa di una persona non verso un'altra persona o verso comunque l'altro sesso, lo stesso sesso, verso altre persone, ma per parti del corpo, oggetti oppure animali, parti di animali, senza le quali proprio l'interesse dell'atto sessuale viene meno. E questa, le parafilie sessuali sono una questione che accomuna molti serial killer. Ognuno, diciamo, ne ha una, segue una parafilia, ma c'è stato un serial killer che ha scosso un po' il mondo proprio perché lui le aveva un po' tutte. E, sì, un'incredibile varietà di parafilie sessuali di ogni genere, e lui è tristemente famoso alla cronaca è come Albert Hamilton Fish. Questo era il suo vero nome, ma i nomi con cui è diventato tristemente famoso sono il vampiro di Brooklyn, l'uomo grigio, il lupo mannaro, quindi insomma tutti i nomi che non preannunciano assolutamente nulla di buono.
Assolutamente no. E raccontiamo un po', no? La sua storia.
Anche se è particolarmente particolarmente
cruda, molto
sì,
cruda,
cruda,
molto
brutta,
molto
triste,
brutta.
Sì.
Allora, Albert Fish, come giustamente ha detto Vale, è il suo vero nome è Hamilton Howard Fish. Ed è nato il 19 maggio del 1870 a Washington. Lui in realtà veniva da una famiglia apparentemente molto normale, cioè i suoi genitori erano delle persone normali, sani, a differenza però di alcuni dei suoi parenti che invece erano un po' più strani, perché alcuni erano ricoverati in manicomio, afflitti da gravi problemi mentali.
E, purtroppo lui però no.
Esatto, lui no. Cosa succede? Che lui rimane orfano del padre da ragazzino perché aveva 5 anni, e quindi la sua madre è costretta ad abbandonarlo in dove venivano dati questi bambini che non avevano in un orfanotrofio. E cosa succede? Che in questo periodo lui viene preso in giro dagli altri ragazzini, dagli altri bambini che erano in questo luogo per il suo nome, e quindi lui infatti da grande cambierà il suo nome in Albert.
Sì.
E è da lì che iniziano un po' gli abusi su di lui, perché anche le persone adulte che si trovavano all'interno di questo posto, che dovevano aver cura di lui, in realtà lo picchiavano, lo maltrattavano e abusavano di lui. Ed è da qui che inizia un po' a venir fuori la realtà
di quello che poi sarebbe diventato.
Quindi di questo serial killer che era all'interno di questo corpo, di questo ragazzino, no? Viene fuori piano piano, perché cosa succedeva? Che quando veniva percosso, quando veniva picchiato, lui iniziava ad un certo punto della sua vita ad avvertire una sorta di eccitazione durante queste percosse. E non solo quando veniva picchiato, ma anche quando vedeva altri ragazzini che purtroppo ricevevano queste punizioni, e lui anche in quel contesto diciamo provava una sorta di eccitazione. E cosa succede? Che lui inizia da questo momento in poi ad avere un certo fascino, diciamo così, inizia ad essere attratto anche nel maltrattare gli animali. Infatti inizia da piccolino a dar fuoco alle code di cavalli, oppure insomma ad altri animali. E poi succede anche un altro fatto che sarà molto importante durante il corso della vita poi del serial killer, che lui cadrà da un albero ed avrà un trauma cranico. Anche questo è molto importante perché è un altro episodio che comunque colpisce la vita di...
È stato anche un peccato, esatto, che questa volta in testa non sia
stata fatale.
Esatto.
E, va bene, ora a parte poi tutti questi episodi, lui durante questo suo tempo che ha passato in questo orfanotrofio leggeva molto la Bibbia. Gli venivano fatte appunto queste lezioni sulla Bibbia, però lui la interpretava un po' a modo suo, nel senso che per lui era come se fossero delle autorizzazioni a commettere degli atti violenti.
Infatti, e questa sarà una costante poi nella sua storia criminale. Lui si sentirà sempre autorizzato da Dio.
Sì, sì. E durante appunto poi dopo questi anni di collegio, ad un certo punto lui ritorna a vivere dalla madre e inizia a fare dei lavori molto umili, diciamo così, inizia a fare l'imbianchino, inizia a decorare gli interni e però non riesce mai a tenere, diciamo, un impiego fisso e si trasferisce molte volte. E da qui inizia ad avere, diciamo, rapporti sia con uomini e donne, e poi successivamente inizia addirittura a prostituirsi. E lui si sposerà anche nel 1898 con una ragazza che avrà meno di 20 anni, con la quale però farà molti figli, 6 figli, se non erro. E però questa sarà una relazione un po' molto tormentata, caratterizzata da abusi, tradimenti, abbandoni da parte appunto del serial killer. Diciamo, queste donne con cui lui avrà poi dei rapporti, perché non sarà solo lei ma avrà anche altre donne, ormai si erano rese all'idea che dovevano soddisfare queste fantasie un po' spaventose.
Era anche un po' un retaggio maschilista dell'epoca.
Esatto. Però loro pensavano che in realtà non ci fosse nulla di così strano, nel senso di così cattivo in lui. E invece non era così, perché già in quel periodo una stima delle sue vittime di molestie, che erano soprattutto bambini, sia maschi che femmine, si aggirava già attorno ai 300-400 bambini, quindi tantissimi.
Sì.
Successivamente Albert si trasferisce a New York e inizia comunque a lavorare sempre come imbianchino, però viene licenziato parecchie volte perché era appunto sospettato di violentare i minori. Lui è sempre stato affascinato dallo smembramento del corpo umano e quindi dall'idea ovviamente di far male a qualcuno, e tu pensa che questa è proprio una scena bruttissima. Lui inizia anche a diciamo a parte a farsi del male proprio a se stesso, ma inizia anche ad usare diciamo delle pratiche un po' poco, ecco, un po' brutte, esatto, perché sì, lui si inserisce, tu pensa, nel retto dei pezzi di carta a cui dà fuoco e si infila spilloni dentro il corpo.
Sono stati testimoniati poi dalle radiografie che sono state fatte una volta,
esattamente,
una volta arrestato sono state fatte delle radiografie
il
al bacino,
sì,
dove sono stati riscontrati questi spilloni che lui si infilava nell'inguine, e alcuni, pensa, erano lì da così tanto tempo da essere ormai corrosi.
Esattamente. E successivamente poi la moglie lo abbandona per un altro uomo, però poi diciamo decide di ritornare e Albert la riprende con sé. Se non altro poi succede che scopre che l'amante della donna in realtà viveva nella loro soffitta di casa. Questa proprio vabbè. Viveva appunto nella loro soffitta e quindi lui decide appunto di mandarli via. E vengono cacciati fuori casa. E, però Albert e questa donna non formalizzeranno mai il divorzio, quindi di conseguenza i matrimoni successivi di Albert non avranno mai
valore.
Esatto, non saranno mai validi. E quindi appunto lui dopo questo episodio inizia a subire diversi arresti, ma sempre diciamo per cose abbastanza piccole come furti, molestie, emissione di assegni falsi, perché in realtà nessuno aveva dei sospetti su di lui. Poi succederà un episodio anche questo molto importante, perché lui andrà in un museo, il Museo delle Cere, e resterà particolarmente colpito dalla vista dei modelli anatomici, in particolare ovviamente quella delle sezioni dei genitali maschili. E perché appunto lui soffriva di queste fantasie di smembramento, mutilazione e cannibalismo, e quindi si fanno strada sempre queste visioni sempre più forti. E in quel periodo poi lui prende anche un'altra abitudine, che sarà quella di inviare tantissime lettere a carattere ovviamente sessuale a persone sconosciute, in particolare ovviamente donne, e perché lui si metterà a cercare gli indirizzi di queste donne su annunci matrimoniali che a quell'epoca venivano scritti sui giornali. E, però in seguito lui invierà, pensate, anche alcune di queste lettere alla sua stessa figlia. E sì, ed alcune addirittura alle famiglie delle vittime. Ed è da qui poi che inizieranno a capire e a rendersi conto del personaggio.
Sì, perché lui è stato un insospettabile.
Fino
infatti,
fino ad allora.
Esatto, sì. Ufficialmente la sua carriera, diciamo, criminale inizia con circa 40 anni, cioè
esatto,
quando lui aveva 40 anni, perché era il 1910 a Wilmington, lui accoltella un uomo con cui aveva avuto rapporti, ma appunto non è assolutamente da escludere che lui abbia ucciso delle persone prima, soprattutto, come dicevamo, bambini o ragazzi. Anche perché lui era molto furbo, lui sceglieva sempre le persone tra i ceti più poveri,
certo,
e anche tra le persone nere, perché comunque la polizia impiegava meno tempo,
in realtà
forze.
Non se ne importava più di tanto, ecco.
Esattamente, e un'altra cosa che faceva era di spostarsi di stato in stato. Gli Stati Uniti sono grandi, all'epoca la comunicazione non era scontata come ce l'abbiamo oggi, e quindi anche la comunicazione tra uno stato e l'altro era un po' più complessa.
Sì.
E lui, spostandosi di stato in stato, insomma, diciamo che fu un serial killer itinerante, così è stato definito, ma comunque con questa tecnica continuò a uccidere per tutti gli anni 20, riuscendo sempre a scappare prima di essere individuato, e quindi vagabondando qua e là per almeno 23 stati americani. Gli annunci saranno, come tu hai detto poco fa che rispondeva agli annunci, saranno anche protagonisti, diciamo, di quello che è stato poi il crimine che lo ha portato allo scoperto. Infatti, alla fine di maggio del 1928, Albert commetterà il più famigerato dei suoi crimini, e si avvicinerà a questo crimine proprio rispondendo a un annuncio di lavoro che era stato messo da Edward Budd, un adolescente che viveva nello stato di New York.
Sì.
Quindi questo ragazzo mette questo annuncio, Albert risponde spacciandosi per un proprietario terriero e non dirà nemmeno il vero nome. Lui si presenterà come Frank Howard.
Sì.
Quindi il suo vero nome in realtà.
Sì.
Howard era il suo vero nome.
Sì, sì, sì.
E si presenterà alla famiglia di Edward, di questo ragazzo, e anzi il padre ritenne proprio che questo signore, no, che aveva questo modo di fare così mite, così innocuo, fosse proprio una brava persona. E quindi cosa fece? Ecco. Lo accolse in casa. L'idea di Albert era quello di isolarsi con il giovane Edward, ma quando giunse in casa ebbe quella che per lui fu una piacevole sorpresa, la sorellina di Edward.
Esatto, la piccola Grace.
La piccola Grace, che aveva appena 10 anni, e quindi scelse lei come vittima. Chiese addirittura ai genitori di portare la piccola Grace a una festa di bambini e loro acconsentirono.
Certo.
E viene raccontato che vestirono questa bambina a festa con un abito bianco e la salutarono mentre si allontanava con quello che loro chiamavano il signor Frank. La bambina ovviamente non
è più tornata.
Non tornerà mai più.
E infatti la famiglia Budd non ha avuto più notizie della figlia per 6 lunghi anni. Però le indagini su questo appunto presunto Frank Howard non hanno portato a nulla. Finché però non succede, diciamo, una cosa sconvolgente. Ovvero arriva una lettera anonima che senza dubbio è stata inviata appunto da chi aveva preso Grace. E la lettera conteneva appunto delle parole di una violenza inaudita e vengono appunto descritti nei dettagli l'aggressione e l'omicidio della bambina, che era stata portata da Albert in una casa abbandonata, strangolata e smembrata. E in seguito Albert dice anche di aver portato i resti della piccola Grace a casa sua e pensato un po' di averli cucinati e divorati. Lui afferma proprio, e queste sono le sue parole: ci ho messo 9 giorni a mangiarmela tutta. Quindi atroce. Però fortunatamente le indagini si fanno più serrate e quindi viene analizzata con cura questa lettera. Su questa lettera appare un logo di un'associazione benefica, diciamo, di autisti, e risalendo appunto a uno dei soci, il detective, che allora era William King, scopre che l'uomo appunto aveva lasciato alcune carte e buste intestate in una stanza che aveva preso in affitto, e appunto su queste lettere c'era questo logo, e l'attuale coinquilino di quella stanza era appunto Albert Howard Fish, la cui grafia corrispondeva perfettamente a quella della lettera inviata. E quindi la polizia attendeva Albert sotto la porta per arrestarlo, e successivamente Albert confesserà il delitto di Budd, della piccola Grace.
Sì, perché anzi, una volta catturato, Fish seguirà quello che è un po' un copione per i serial killer più efferati, ovvero di finché hanno la possibilità di restare liberi e continuare ad agire indisturbati, fanno di tutto per rimanere tali.
Esattamente.
Ma una volta catturati, non fanno un po' di necessità virtù, non si oppongono alla giustizia. Perché? Perché a quel punto gli scatta un po' la voglia di diventare una leggenda.
Certo, di essere ricordato, di far parlare di sé.
Esatto, e quindi anzi Albert indicherà lui stesso dove ha sepolto le ossa di Grace Budd, e in casa dell'uomo verranno trovati degli oggetti inquietanti come un gatto a 9 code, che era completamente usurato dal frequente utilizzo, e diversi utensili usati per smembrare e per cucinare i corpi. Fish affermerà di aver ucciso centinaia di bambini. A lui verranno attribuiti con certezza circa 16 delitti, ma lui stesso giura di averne commessi nella realtà dei fatti molti, molti di più. E lui avrà anche uno psichiatra che lo seguirà, che cercherà di capirlo, e che sarà anche un po' quello che divulgherà anche questo aspetto religioso che verrà fuori da Fish, perché lui proprio appunto diceva che si identificava con Dio e che aveva delle visioni di Dio e dei suoi angeli, e li sentiva proprio pronunciare frasi che lo istigavano a fare, a commettere i suoi, i suoi
omicidi,
deliri. Sì, credeva proprio di aver ricevuto un'investitura divina. Fish verrà diagnosticato come schizofrenico e verrà descritto come profondamente convinto dei suoi deliri, e per questo non gli fu concessa l'infermità mentale. Albert Fish venne condannato alla pena capitale nel 1936 da eseguire tramite sedia elettrica.
Sì.
Il suo psichiatra cercò anche di opporsi, ma l'opinione pubblica era troppo ferrea, e quindi fu convalidato, insomma, la condanna. E lui pensa che l'idea della sedia elettrica lo eccitava. Infatti definiva la sua futura condanna come il più grande brivido della sua vita.
Cioè, lui fino alla fine.
Sì, lui partecipava alla vita del carcere, alle funzioni religiose, anche se il cappellano, insomma, non ne parla come una persona buona,
assolutamente,
e mansueta.
No.
E alla fine venne giustiziato tramite sedia elettrica. Era il 16 gennaio del 1936 e lui salutò il mondo con le sue ultime parole, che furono: non capisco cosa ci faccio qui.
Ecco.
E beh, non capiamo cosa ci ha fatto al mondo.
Esatto. Sì. Sì, molto molto
inquietante.
Sì. Tantissimo. Questo forse è il serial killer che mi ha più
brutto. Albert Fish non ci ha fatto non ci ha strappato nemmeno un sorriso.
No, assolutamente no. Molto brutto. Il peggiore finora. Chissà
il peggiore.
Se ne troveremo altri altrettanti brutti così. Ma per ora questo lo vince proprio.
Questo veramente inquietante. Sì.
Sì, sì, sì.
E allora noi oggi li salutiamo così, i nostri ascoltatori, con questa riflessione, perché questo deve essere, perché purtroppo Albert Fish
è esistito davvero.
E temo che non sia nemmeno né il primo né l'ultimo.
No, assolutamente, purtroppo.
E quindi ci salutiamo così oggi e andiamo a riflettere.
Sì, va
Vanna,
bene.
Grazie
Vale.
E alla prossima puntata.
Alla prossima, ciao ciao.
Il mistero vola su Radio Fly. Mystery Box. Il lunedì pomeriggio.